crescere in tempo di guerra. È questo il desiderio, l'imperativo, la necessità e, se vogliamo, anche il dovere della storia che stiamo per raccontarvi, della protagonista, di tutti quanti i protagonisti che sono presenti in questo libro molto particolare. Un graphic memoir sull'educazione di una bambina durante il ventennio fascista. Si intitola Patria. Bruna Martini, benvenuta nel posto delle parole.
Grazie, buona giornata.
E benvenuta davvero per raccontare e condividere soprattutto questo libro pubblicato dalla casa editrice Becco Giallo. Ricordo che Bruna Martini scrive e disegna fumetti, realizza video di animazione e reportage fotografici, gira documentari per organizzazioni umanitarie. I suoi lavori fanno regolarmente il giro dei festival d'animazione nazionali e internazionali. È una bella cosa che ci sia questa comunicazione, Bruna Martini, per quanto riguarda i suoi lavori, di festival in festival, allora.
Esatto.
Quando ancora sì. C'erano i festival, ovviamente. O quando erano in presenza. E tuttavia, pur essendo semplicemente online, questo non è stato un ostacolo alla distribuzione dei suoi lavori.
No, per fortuna fino adesso si riesce comunque a continuare con eventi online e speriamo di portarli avanti.
Speriamo di portare avanti anche la parola festival nella forma normale. Insieme con Bruna Martini, questo libro vogliamo raccontarlo perché è la storia di Graziella Mapelli, una bambina come tante altre bambine che in quel tempo era costretta non a passare il tempo come si conviene a una bambina, ai bambini, no? Pieni di fantasia, di speranze, di sogni. Ma c'è una necessità di crescere in fretta. Come nasce questa storia, Bruna Martini?
Dunque, io spesso ho ascoltato gli aneddoti della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo, raccontatomi da mia zia Graziella, ma non ho mai pensato a metterli nero su bianco, fino a che mia zia mi mostrò alcune pagelle che aveva conservato sin dai tempi della sua scuola elementare. Quindi pagelle, ma anche quaderni e sussidiari, che è riuscita a conservare in quasi 80 anni. E queste pagelle, quando le vidi per la prima volta, mi colpirono moltissimo perché si presentavano come piccole opere d'arte grafica, con dei contenuti molto solenni, roboanti, sempre atti a esaltare il concetto della guerra, della vittoria, delle armi, della violenza, della sopraffazione. E quando li vedi per la prima volta mi sembravano contenuti molto poco adeguati ad una bambina così piccola. E allora cominciai a fare alcune ricerche per capire come comunicava il fascismo all'epoca e come poi era riuscito a completare un processo di indottrinamento molto profondo, molto endemico all'interno dell'intera popolazione. Quindi potrei dire che sì, sono state le pagelle di mia zia ad accendere in me la curiosità della ricerca di altri oggetti del ventennio e poi a portarmi a raccontare la sua storia, in modo che la sua storia non sia solamente quella privata di zia Graziella Mapelli, nata nel 1932, ma diventi una storia più ampia, una storia collettiva, quella appunto con la S maiuscola, che poi è la storia dell'intera nazione Italia.
Eh sì, perché la storia di ognuno attraversa l'altra storia e viceversa. Ma tornando alle pagelle, complimenti a Graziella Mapelli, zia di Bruna Martini, che oggi vive a Lecco, vive la sua pensione, serenamente con i suoi 88 anni, ma una bella pagella, forse il voto più brutto era buono.
Sì, è vero, i voti erano sempre molto belli e di solito prendeva lodevole, che già nell'utilizzo di questa parola si nota un po' lo stile di comunicazione del fascismo del tempo.
A voglia, sulle parole poi si potrebbero fare enormi ragionamenti, per esempio trovare un diario che abbia scritto il diario della scuola fascista, no? Inflessibilmente. Ora io, quando ho letto questa parola e pensando che questo diario era rivolto ai bambini, no? Una decina d'anni più o meno, Ora, questa parola qua, un po', a me mi avrebbe impaurito.
Sì, molti erano comunque contenuti spaventosi, violenti, sia nei dettati che negli esercizi che nei temi di matematica. E questo mostra proprio come i concetti, i valori, il punto di vista, del fascismo erano assolutamente diversi rispetto a quelli della comunicazione odierna, ma consideravano i bambini non come un livello di sviluppo psicologico e pedagogico a parte, come li vediamo oggi, ma semplicemente come piccoli adulti. Quindi anche le parole forti, le esortazioni, i temi scabrosi e sanguinari erano considerati adatti sia ai maschi che alle femmine del tempo.
E a proposito di parole, proprio all'inizio del libro mi turba che la città sia sommersa da avvisi allarmanti, ecco, e gli avvisi allarmanti erano, che ne so, noi sogniamo l'Italia romana. Ecco, questo libro qua, che noi stiamo raccontando, intitolato Patria, che è un libro che si sviluppa per immagini, come nella logica editoriale di Becco Giallo, sicuramente molto singolare, ma la singolarità di questo libro è che attraversa, come diceva poco fa, la nostra ospite Bruna Martini, attraversa la storia personale, di questa giovane bambina, Graziella Mapelli, e ci fa capire l'aria di quel tempo. Ma una delle cose particolari di questo libro è proprio la scrittura, perché sembra che Bruna Martini abbia preso carta, penna e calamaio, come si usava a quel tempo, e di tanto in tanto intingeva il pennino nel calamaio per continuare a scrivere, perché questa è una scrittura molto bella.
Sì, è esattamente quello che mi sono proposta di fare, cioè di realizzare il libro come se fosse il diario della stessa Graziella Mapelli, cosa che veniva spesso esortata come esercizio, nella scuola del tempo. E la stessa scrittura dal punto di vista estetico è rotondeggiante, leziosa, quasi gotica, come era lo stile di scrittura della scuola fascista e nazista. E nella scelta di realizzare il testo in rima, ho voluto, per così dire, fare una concessione, forse l'unica concessione all'interno del testo, alla giovane età della protagonista e quindi al fatto che stesse attraversando il periodo dell'infanzia. Per il resto, Graziella è costretta a crescere molto in fretta, è costretta ad un clima di rigore, di puntualità, di violenza, appunto. Ma almeno nella rima può ritrovare il piacere del gioco, della magia, dell'intrattenimento, del relax. Però in realtà anche la rima non è molto magica e gioiosa, o perlomeno lo è solo in apparenza, ma appena andiamo a vedere le parole che ci sono dietro a questa rima baciata da filastrocca appunto bambinesca, vediamo che i temi sono piuttosto pesanti, sono di sofferenza, di violenza, di conflitto. E quindi è proprio in questa maniera che, guardando un po' ai regimi totalitari del tempo, è proprio attraverso la creazione di un mondo alternativo che i regimi totalitari riuscivano a comunicare ai loro cittadini. I regimi, cioè, creavano una realtà alternativa di successo ottimista, ma assolutamente finta, molto diversa dal disastro della corruzione della vita vera. E allo stesso modo ho scelto di creare una rima per conferire in apparenza la gioia, l'innocenza, la bellezza, ma in realtà la rima è solo una maschera dietro a cui si possono vedere brutture e morti.
La rima è solo una maschera, altro che una maschera, perché qui, come diceva poco fa Bruna Martini, è veramente il senso della storia, anche di come uno Stato può decadere attraverso l'uso delle parole, l'uso della violenza, l'uso della paura. In questo libro ci sono delle documentazioni, e sono documentazioni, oltre alle pagelle che arrivano dal baule di casa, possiamo dire così. Ma anche molte altre immagini arrivano dalle memorie di casa, Bruna Martini.
Allora, ho dovuto integrare le memorie che provenivano appunto dalle scatole nell'armadio di mia zia con altri documenti che ho ricercato andando proprio a cercarli sia territorialmente sia a livello di musei e archivi nazionali in Italia. Nella stesura della graphic novel mi premeva molto evitare il revisionismo storico. Ed è per questo che ho effettuato una fase di ricerca molto ampia per poter riferirmi con accuratezza alle fonti e lasciare i libri, i documenti del tempo, proprio parlare con la propria voce. Perché questo era importante? Perché il mio obiettivo era quello di far capire come un'intera generazione di italiani potesse essere caduta così pesantemente nel mito fascista. E non si può farlo se non si va a leggere quelli che erano i documenti del tempo, le trasmissioni radiofoniche che venivano comunicate, piuttosto che le poesie, i libri o l'architettura. E quindi la prima e più importante fase del processo di lavoro per Patria è stata proprio quella della ricerca. Prima ho letto tutti i testi accademici più importanti sulle conseguenze delle politiche mussoliniane. E mi sono soffermata in particolare sul colonialismo, persecuzione etnica, autarchia, corporativismo e come questi temi fossero insegnati ai bambini all'interno della scuola. Ho quindi raccolto tutti gli atti di legge, tesi di ricerca, riflessioni, documenti sulla scuola fascista. E le mie indagini mi hanno portato a visitare musei come il Museo della Resistenza, quello d'arte urbana a Torino, piuttosto che esplorare molti siti internet come il Museo della Civiltà. E poi mi hanno anche spronato ad una vera e propria ricerca territoriale nei negozi di libri, mercatini, solai, cantine di tutta Italia per recuperare gli oggetti del ventennio. E questi sono stati gli oggetti che poi ho integrato e supportato alla registrazione della testimonianza diretta di mia zia, che ho effettuato sia ascoltandola e poi scrivendo appunto i suoi ricordi, ma anche filmandola, quindi realizzando delle piccole interviste video in cui la stessa Graziella mi mostra i diversi oggetti della sua giovinezza.
E così si apre anche questo libro proprio con il set cinematografico con su scritto Graziella, abbiamo finito. Ecco, quindi anche c'è un attraversamento di quell'epoca della storia del ventennio fascista insieme con il racconto contemporaneo. Ma sua zia che ha detto quando le ha fatto vedere questo libro?
Inizialmente non era convintissima del fatto che la sua storia fosse così speciale e così importante da dover essere messa nero su bianco. Più volte mi ha detto: io non ho fatto niente di particolare perché non sono un partigiano, non sono un leader politico, non mi sono opposta al regime fascista, avevo solo 10 anni, era un po' difficile farlo. Mi sono comportata come tutte le mie amiche e i miei amici, perché quindi darmi tanta rilevanza? Però una volta che ha visto come non semplicemente i suoi aneddoti andavano a creare una storia, ma anche tutto l'insieme di documenti visivi andavano a aprire quella storia, a renderla più ampia e a trasformarla nell'analisi di un periodo storico di una nazione, allora ha capito quale potesse essere il ruolo di comunicazione, di monito e di passaggio di testimone del racconto stesso. E ne è stata molto contenta. E è stata particolarmente felice anche di aver potuto parlare lei stessa con la sua voce all'interno di queste video interviste che ho citato prima, perché in questa maniera è lei a creare questo insieme di ricordi, è lei a passarli in particolare a me, che poi li ho messi all'interno di un libro, ma poi in generale alle nuove generazioni, a tutti coloro che non hanno avuto esperienza diretta del fascismo.
Ho scoperto in questo libro che il Duce ha inventato anche la Befana fascista, ecco, tanto per dire come cambiare il corso di una cultura, che può essere anche un piccolo dettaglio, quello della Befana, ma anche la Befana fascista. E veramente in questo libro, che si legge soffermandosi molto sulle immagini, perché le parole fanno parte delle immagini, ma che ci fanno capire, ci fanno respirare quell'aria irrespirabile di quel tempo. E la rima aiuta sicuramente a entrare dentro questa storia. Bruna Martini, ma Come si immagina una presentazione di questo libro, visto che è uscito a fine dicembre? Quando riprenderanno, speriamo, le presentazioni con i lettori davanti, proprio davanti a lei? Come se la può immaginare?
Dunque, quando e se mai ciò succederà di ritornare ad un evento fisico in carne ed ossa, a me piacerebbe molto avere una presentazione multimediale. E questo perché? Perché la stessa macchina propagandistica del regime fascista era fortemente multimediale. Il fascismo si esprimeva non solo attraverso i testi o i discorsi del Duce, ma soprattutto attraverso l'architettura, l'arte, le poesie, le trasmissioni in radio, quelle in televisione con l'Istituto Luce. Quindi un potpourri di forme di comunicazione che si integravano molto armoniosamente l'una nell'altra. E credo sia stata proprio questa commissione di diversi prodotti mediatici ad aver fatto brezza nel cuore degli italiani, nella loro mente, e averli conquistati. Quindi mi piacerebbe, come se fosse la legge del contrappasso, utilizzare la stessa arguzia del regime fascista, la stessa capacità di capire quelli che sono i valori della comunicazione e usare la stessa cornice multimediale andando a mostrare alcune delle interviste a mia zia, creando una piccola mostra degli oggetti che ho recuperato durante le mie ricerche e leggendo insieme l'opera sia con i più piccoli come forma di istruzione e di educazione, sia anche con persone che sono più che altro interessate allo studio storiografico, alla ricerca delle fonti, all'analisi dei documenti veri e propri. Quindi appunto questa cornice multimediale potrebbe essere forse ideale per fruire il libro e comprenderlo appieno e capire come un'intera nazione possa essere caduta nell'inganno del mito fascista.
Furono quasi 85 milioni nella seconda guerra le persone che non si alzarono più da terra. Questa è una rima terribilmente vera e tragica in questa pagina, molto molto in questa doppia pagina molto particolare che nel giro di poche parole esprime veramente la brutalità, ma il libro si chiude con queste parole. Gli errori della storia si ripetono e ricordiamo poco ciò che è stato. Se solo avessimo un amico che come il mio gridasse d'un sol fiato, c'è sempre un'alternativa agli orrori del passato. Bruna Martini, qual è un'alternativa?
Dunque, l'alternativa è quella di non smettere di parlare delle nostre colpe perché ce ne vergogniamo. E a mio parere è questo che stiamo facendo in Italia. Non abbiamo mai fatto i conti con il nostro passato. Abbiamo più che altro mantenuto lo stesso status quo che c'era nel tempo del fascismo, abbiamo mantenuto le carte ma le abbiamo rimescolate e al contrario di altri paesi come la Germania o il Messico non abbiamo creato dei centri in cui è possibile analizzare le nostre colpe, analizzare quello che abbiamo fatto in passato attraverso i documenti, prenderne coscienza e quindi e anche distaccarcene. No, abbiamo continuato un po' come nulla fosse, siamo saltati sul carro vincitore in molti casi e poi abbiamo cercato di dimenticarcene. Ma appunto nascondere le brutture sotto il tappeto non serve mai e queste brutture prima o poi escono fuori. Ed è così che spesso si sente di gruppi di studenti che vogliono abbracciare i motti del fascismo, perché i motti sono semplici, semplificano una situazione complessa, spronano all'azione, quindi possono conquistare più facilmente le giovani menti. Ecco, se ci fossero degli archivi in cui anche utilizzando un approccio multimediale si potesse analizzare quello che abbiamo fatto e prenderne coscienza, forse queste ondate di innamoramento del fascismo che ogni tanto sopravvengono non si verificherebbero più o si verificherebbero di meno. Quindi appunto presa di coscienza, analisi e riflessione storica è forse la maniera per passare oltre alla nostra esperienza del fascismo.
Un graphic memoir sull'educazione di una bambina durante il ventennio fascista, e questo graphic memoir è intitolato Patria. Crescere in tempo di guerra, lo ha scritto Bruna Martini, lo ha pubblicato la casa editrice Becco Giallo. Ma prima di salutarci, Bruna Martini, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Dunque, queste giorni sto leggendo un'altra graphic novel, una graphic novel più vecchia nel tempo, degli anni 60, ma di culto del settore, di Alison Bessel, che è l'autrice che ha inventato il test, il Bessel test, quello per cui un film o un racconto o un'opera di finzione non dovrebbe mai avere meno di due donne che parlano tra di loro senza parlare di un altro uomo. Quindi il test che spesso adesso viene sottoposto ad un film o ad un racconto per capire se quel racconto è maschilista oppure invece è più rappresentativo. E questo libro si chiama Fun Home, ed è in realtà, questo significa la casa del funerale, non la casa divertente, come sembrerebbe la traduzione, e racconta l'infanzia di Alison Bessel in una casa, appunto, in cui il padre si dedicava a servizi funerari, e in cui il padre purtroppo si uccise in giovane età, e quindi racconta le conseguenze di un atto così egoista e però così disperato. È anche questo un graphic memoir, non in rima come il mio, ma un graphic memoir di base da cui poi sono nati tutti gli altri, e quindi lo sto leggendo con grande interesse per capire anche quali sono le diverse rappresentazioni dello stile e le diverse elaborazioni di questo prodotto.
Grazie, grazie davvero Bruna Martini per il tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
Grazie e buona giornata a tutti.